Quarta riunione di insegnamento, 13 marzo 1974.
Sia con voi e con tutti gli uomini fruttari. Noi non abbiamo la pretesa di portarvi la verità. La verità è una conquista del singolo. Nessuno può comprendere per voi, figli. Gli uomini possono apprendere varie nozioni e trasfondere sui loro simili ignari il frutto delle loro conoscenze. Chi è giunto alla verità, contrariamente a quanto si crede, non può trasfonderla negli altri. Può dare solamente delle indicazioni, ma non si debbono confondere le indicazioni con la verità. Le parole con la comprensione. Così non organizzatevi per diffondere la verità. La verità è e basta. E non organizzatevi neppure per diffondere le indicazioni, se questo significa diffondere l'organizzazione. Ogni organizzazione o figli finisce sempre con l'essere più importante delle idee che professa. Così, per non nuocere all'organizzazione, si giunge a rinnegare i principi sui quali essa si è fondata. In verità vi dico, cari, che l'organizzazione è simile a colui che vuole sfamare gli affamati parlando loro di cibo. Non cristallizzatevi sulle parole, ma cercate di comprendere. Le parole e le indicazioni per essere valide, cioè per essere un valevole intermediario fra l'uomo e la verità, debbono mutare con i tempi e con i popoli. Non debbono insegnarvi a cercare negli altri ciò che solo in se stessi ed in voi stessi potete trovare. Non debbono parlarvi dell'aldilà senza insegnarvi a comprendere l'aldiquà. Che senso può avere conoscere come si svolge la vita su altri piani di esistenza o in altre dimensioni quando non sapete vivere la vostra dimensione? E la vostra dimensione è il presente. Non debbono insegnarvi ad atteggiarvi a buoni, altruisti, mansueti, pacifici, senza incitarvi a guardare in voi stessi, a mutare il vostro intimo. Non debbono insegnarvi a voler cambiare gli altri se prima non avete cambiato voi stessi. Non debbono insegnarvi un divenire, ma esservi di ausilio nel raggiungere un nuovo essere. Solo a questo patto l'indicazione può essere utile. Vi lascio momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
La fisica di Roberto. Vi prego di rimanere concentrati. Io questa sera, è vero?
Sì.
Ti attendete. Che noi non produciamo dei fenomeni perché questi possano dimostrare l'intervento dei disincarnati in queste riunioni. Vi sono pochi, ma vi sono dei viventi che riescono a produrre dei fenomeni fisici. E quindi il fatto che si producano dei fenomeni fisici non dimostra il nostro intervento, ma dimostra, semmai, che vi trovate di fronte a qualcosa di non appartenente ad una mistificazione. Mi spiego?
Sì.
Naturalmente. Poi, quando viene detto, può essere un'indicazione per capire che si ha a che fare con personalità disincarnate. Resta poi a vedere da quale altezza, per così dire, vengono queste comunicazioni. In questo ciascuno di voi è libero di giudicare. Contrariamente a quanto vi diciamo nei confronti dei vostri simili, non giudicateli, invece nei nostri confronti vi autorizziamo a giudicarci, perché comprendiamo che questo è l'unico modo perché voi potete capire chi è che vi parla. Dunque dicevo che i fenomeni che produciamo hanno unicamente lo scopo di portarvi qualche messaggio. E così questa sera io ho da portare due messaggi. Vi prego di stare concentrati, che adesso non materializzerò il primo. Queste luci ti guideranno. Dammi le mani. Ecco adesso la storia. Voi sapete che non amiamo parlare di cose fantasiose che non possono sopportare o assoggettarsi al collaudo della vostra ragione, della vostra logica. D'altra parte, ogni tanto siamo, diciamo, costretti, come il caso di questa sera. La guida del figlio Emilio gli ha mandato una testimonianza dell'epoca in cui si conobbero. E cioè, Emilio, fra la seconda e la terza guerra punica, tra il 200 e il 150 circa avanti Cristo, ricorda Victoriatus, ricorda questi dati, avrai una conferma. In quell'epoca tu conoscesti quella che poi è divenuta la tua guida spirituale, è precisamente il Lama Dune Rinzai, che significa il santo del lago davanti alla montagna, perché era un Lama che viveva in quella località. Egli ti manda questo piccolo oggetto che tu terrai di ricordo. Potrai farlo stimare, ma non toccare da altri, come tutti gli oggetti che vi portiamo. Un altro oggetto da portare. Questa volta è un regalo nostro, sollecitato da un familiare di questa figlia nuova. Mi alzerò io per non turbarla. Ecco, e per te viene dal tuo fratello.
Oh, Sì.
Quando tu sarai nervosa, ti siederai, penserai a noi e ti sarai e vedrai che tu sarai tranquillo. Il mio compito è finito questa sera.
Per il suo gente, per tanto caldo gli avete portato, e anche per luce a mio stato, quando sono
Gilberto. Quanti anni ha aspettato questo oggetto, figlio Gilberto?
Tanti.
Speriamo che non altrettanti debba aspettare per la risposta.
Grazie.
Mentre immagini, potresti dire se tra una incarnazione e l'altra si può ricordare, si possono ricordare le vite passate.
Sì, sì.
Sì.
E Dio tante pace a tutti.
Ciao, ciao, ciao. 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 Voi questa sera vi aspettate che io vi dia delle risposte e sapete benissimo che non è nostro metodo quello di rispondervi direttamente, ma piuttosto di fare in modo che voi giungiate ad intravedere prima nelle linee generali qual è il senso della risposta, salvo poi da parte nostra definire nei particolari questo senso. Questa sera cercherò di fare una piccola eccezione, anche se per taluno di voi l'argomento che tratteremo potrà risultare un poco noioso. D'altra parte, non vi rendete conto a volte che i problemi dei quali vi parliamo hanno tenuto occupato intere generazioni di filosofi e voi invece li affrontate con la massima semplicità. Direi indifferenza. E trovate questi argomenti, queste risposte così importanti per certe creature, calate da un panierino. Per esempio, quando vi parliamo della differenza che esiste e fa divenire ed essere, voi non ricordate e su questo argomento ci sono state perfino delle scuole filosofiche, è vero, meravigliose, degli antichi filosofi, per esempio la scuola eleatica, Parmenide, Zenone, meravigliosi, Melisso, i quali un po' per intuizione, un po' perché avevano avuto ricevuta una tradizione orale che veniva dall'Egitto e ancora dalla Siria, dalla Babilonia, perfino da Atlantide, avevano capito che la realtà non può che identificarsi nell'essere e che il divenire che osserviamo nel mondo che ci circonda scaturisce da una falsa testimonianza dei nostri sensi. Perché le critiche che si possono fare al pensiero degli antichi filosofi in questo senso possono essere rivolte unicamente e colpire solo i sistemi da loro pensati per conciliare il divenire con l'essere, ma non all'idea centrale che la realtà si debba identificare con l'essere. Per esempio, gli atomisti dicevano che l'essere è indivisibile, appunto l'atomo, e che il divenire risulta dalla combinazione degli atomi da cui appunto scaturiscono le differenti materie con tutte le loro trasformazioni, non accorgendosi che in questo modo riducevano l'essere alla radice delle cose e davano al divenire una stessa realtà. Sarebbe interessante per voi, servirebbe di esercitazione, confrontare il pensiero di questi antichi con quello che noi diciamo, con una piccola relazione. Vi potrebbe essere qualche volontario che si presta a farla. Un volontario potrebbe essere la figlia Franca o il figlio Loriano, perché no il figlio Francesco, che una volta qua ricordò l'episodio della tartaruga e di Achille, di Zenone, è vero? Insomma, mettetevi d'accordo fra voi, fate una bella relazione. Già vedo il vostro altruismo spingervi a dire l'un l'altro: fatti avanti, falla tu la relazione. Comunque sia, non rappresentatevi senza di questa, anzi io mi terrò a disposizione la prossima volta per ascoltarvi e dare, se è possibile, qualche precisazione riguardo a quello che noi cerchiamo di dirvi, in modo da togliervi l'idea che gli approfondimenti che man mano apportiamo alla rappresentazione che abbiamo fatta della realtà siano delle inutili esercitazioni accademiche che vizino di intellettualismo queste riunioni. Vi assicuriamo che non diamo nessuna importanza a questioni di forma, né tantomeno a sterili polemiche, come si dice. Ma noi, di volta in volta che approfondiamo certi argomenti, vogliamo mettere in luce il significato di questi per meglio comprenderli. Vi sono certe verità che hanno bisogno di una verifica non nella loro enunciazione, ma nel senso di come sono da voi comprese. Per esempio, la legge di evoluzione, l'evoluzione spirituale, è una verità che non è soggetta a verifiche fino a che si comprende che lo spirito non può evolvere. Generalmente è accettata dai più l'evoluzione perché riscatta il mondo quale è. Si dice che gli orrori, il sangue, tutto quello che arreca dolore all'uomo esistono perché gli uomini non sono evoluti, ma quando lo diverranno il mondo tornerà ad essere il biblico Eden. Ora, accettare l'evoluzione per il suo lato accomodante la rende orografica e bisognosa d'essere contestata. Non solo, ma l'evoluzione spirituale è intesa dagli spiritualisti come appartenente ad una visione dell'esistente fatta dal punto di vista del divenire. È il classico divenire, divenire in meglio. Ora noi contestiamo questa concezione dell'evoluzione. Il santo non è l'edizione riveduta e corretta del selvaggio, ma è un altro essere. Intendo dire che il selvaggio non diviene santo, ma l'uno e l'altro fanno parte di un essere che ha molteplici fasi di esistenza, fra cui appunto quella di selvaggio e di santo. Con questo distinguo, fratelli, non sto facendo dell'accademia. Sto mettendo a fuoco l'enorme differenza che esiste fra due concetti e vedrete perché. Evolvere quindi non significa divenire, ma è il manifestarsi in successione di differenti sentire corrispondenti a tanti stati d'essere. È fondamentale capire ciò. Se l'uomo evolvesse nel senso del divenire, non giungerebbe mai a identificarsi nel Dio. Un tempo perpetuo non basterebbe a comprendere l'infinito. E se evolvere significasse perpetuo divenire, allora infinito dovrebbe voler dire spazio senza limite ed eterno tempo senza fine, ma il tempo e lo spazio non sono valori assoluti e per il fatto stesso d'essere relativi non possono essere senza fine. Vediamo di spiegarci meglio. Dio può essere concepito in vari modi, come causa ed origine del tutto, come ordinatore di un caos preesistente, come essere da cui traggono origine tutti gli altri esseri, come essere immanente nella realtà esistente e via e via. Fra tutte le concezioni valide, serie di Dio, esistono dei punti di contatto. Questi punti sono costituiti dai caratteri che si riconoscono a Dio, e cioè il carattere di assoluto, infinito, eterno, immutabile. Ammettendo uno di questi caratteri, non possiamo non ammettere gli altri, perché è dire la stessa cosa, cioè non posso pensare ad un Dio assoluto senza pensare che sia infinito o non ammettere che sia eterno. Allo stesso modo non posso credere che Dio sia eterno, cioè senza tempo, perché eterno significa questo, senza ammettere implicitamente che Dio è immutabile, perché sarebbe una contraddizione in termini pensare a Dio eterno che mutasse, vi sarebbe dunque una successione, è vero? Bene. Per noi Dio è il tutto uno assoluto che è, e ciò significa appunto, fra l'altro, che Dio è eterno, infinito, immutabile. Dio solo è la realtà totale, la realtà assoluta, e solo Dio è uguale a se stesso. Osservando il creato, o se preferite meglio l'emanato, noi lo vediamo in continuo mutare, in continuo trasformarsi. Ora, se questa mutazione fosse reale, Dio intero muterebbe e non sarebbe più immutabile e non sarebbe più eterno e non sarebbe più assoluto. D'altra parte, l'emanato non è la realtà totale, non è assoluto, quindi è relativo. Allora, il tempo, lo spazio, il mutare, che fanno parte dell'emanato, sono relativi. Se dunque ciò che noi vediamo divenire non diviene realmente, deve trattarsi di un apparire ma non essere. Ora, questo apparire ma non essere come appare corrisponde esattamente al contrario di ciò che noi abbiamo definito realtà. La realtà è ciò che è e non ciò che appare. Per cui possiamo concludere che il mutare e il divenire sono illusori. E se la realtà è e non può essere diversamente senza durata, l'illusione, suo contrario, che non significa opposto, badate bene, finisce. L'illusione quindi, che sarebbe l'apparenza di una realtà parte della realtà totale, finisce. Che il mutare, il divenire, il tempo, lo spazio, il trasformarsi sono relativi, illusori e finiscono. E non potrebbe essere diversamente. Un tempo ed uno spazio senza fine sono un assurdo. Dove tempo e spazio non esistono, possono non esistere limiti ad essi, perché tempo e spazio sono il risultato di limiti. E non possono esistere senza di questi. Quando noi diciamo che il cosmo, che è relativo, dura in eterno, non intendiamo dire che l'illusione del divenire nel cosmo non abbia fine, ma che il cosmo nell'assoluto non può avere un reale inizio né una reale fine, il cosmo esiste in Dio in tutte le sue fasi di manifestazione, dall'inizio alla fine, nella eternità del non tempo. Perché, ripeto, un divenire che duri un tempo perpetuo, cioè che abbia avuto un inizio e non abbia una fine, è doppiamente impossibile. Primo, perché un tempo senza fine non può esistere. Secondo, perché in ogni caso dovrebbe trattarsi di un reale divenire che è inconciliabile con l'immutabilità di Dio. Voi già mi ricordate che anche Claudio ci parla del divenire dell'uomo, certamente, per farci capire che l'uomo deve sentirsi un essere, non un divenire. Voi pensate alle fasi successive della vostra esistenza come a delle promozioni in carriera, come un impiegato può pensare a diventare capufficio o direttore, cambiando le sue mansioni ma non il suo essere. Non si raggiunge mai un nuovo essere col divenire. L'essere è del sentire, della coscienza, per voi del corpo acasico, il divenire del corpo mentale. Voi potreste conoscere tutte le cose che conosce un maestro, ma questo non vi renderebbe tali. Solo il sentire appartiene alla realtà dell'essere. Così quando osserviamo un'esistenza individuale nelle sue fasi comprese dal selvaggio al superuomo, noi non osserviamo un selvaggio che diviene superuomo, ma osserviamo le molteplici fasi di esistenza, cioè di essere di quella individualità. E poiché le fasi si susseguono dal più semplice al più complesso, voi dite che l'individuo evolve. Noi pure lo diciamo, le parole sono le stesse, ma ciò che vogliono significare è profondamente differente. Questo sarebbe meraviglioso in politica, ma siccome noi politici non siamo, quando parliamo vogliamo significare qualcosa. Così, quando diciamo che l'individuo evolve, non intendiamo dire che l'individuo diviene. Un'esistenza individuale è già tutta completa in sé, niente può accrescersi ad essa. Così evolvere non può significare crescere, ma può voler dire solo che i differenti sentire di quella individualità si manifestano, vivono l'attivo eterno della esistenza. Ciò è incomprensibile se si crede che l'emanato si sviluppi in un tempo oggettivo staccato da Dio vivente, una realtà senza tempo. Ecco l'errore fondamentale che ha afflitto le teologie di tutti i popoli e di tutti i tempi. L'emanato fa parte integrante di Dio. La sua esistenza fa parte dell'esistenza di Dio. Ecco perché non può esservi un reale divenire nell'emanazione. Comprendo la vostra difficoltà ad afferrare questi concetti. Il mondo che voi osservate è un mondo che sembra in continuo divenire. La realtà che cade sotto i vostri occhi vi pare una realtà che continuamente divenga. Certo. Ma dovete tenere presente che questo è quello che appare, non quello che è. Ecco che cosa andiamo ripetendovi da tempo. La verità non è che voi osservate un mondo che diviene, ma è che voi avete una visione dinamica di un mondo statico. Non è la pianta che cresce, che continuamente diviene, che non è più quella che era, ma siete voi che ne osservate in successione le fasi di esistenza, voi che credete che le fasi già osservate non esistano più. Errore. Esistono nella eternità del non tempo. Vedete, figli e fratelli, abbiamo cercato di farvi capire che la realtà è tutta diversa dall'apparenza, che il mondo che cade sotto ai vostri occhi è un mondo immobile, statico. Cerchiamo di farvi capire che la realtà non è una che diviene, ma una costituita da molte che sono. Allora direte voi, dove nasce il movimento? L'illusione del movimento è originata dalla natura del sentire individuale. Ma per comprendere ciò dobbiamo renderci conto una volta per tutte che noi non siamo stati creati nel senso generalmente accettato, cioè che Dio ci abbia tratto da se stesso in se stesso ad un dato punto della sua o momento della sua esistenza senza tempo. Credere a ciò è quantomeno singolare se si riconoscono a Dio i caratteri di assoluto, infinito, eterno, immutabile. Dunque noi esistiamo in Lui in eterno e possiamo considerarci Suoi figli solo nel senso che facciamo parte di Lui, della Sua natura, che siamo una conseguenza della Sua esistenza. Solo in questi termini noi discendiamo da Lui. Egli è la realtà assoluta. Egli è. Egli sente. Egli è sentire assoluto. Che cos'è lo spirito? È l'essenza del tutto. È l'essere del tutto. È l'esistere del tutto. È il sentire del tutto. Il sentire assoluto, inteso come sentire dell'insieme comprendente il sentire delle parti. Noi siamo il sentire delle parti, che è un sentire relativo e molteplice, che è a casa. Il sentire delle parti nasce dall'illusorio frazionamento dell'uno assoluto nei molti. Perché illusorio? Se questo frazionamento fosse reale, il tutto non potrebbe esistere come Dio. Allo stesso modo che un oceano, considerabile come un insieme di gocce, non esiste più come oceano nel momento che in queste realmente lo si trasformasse. D'altra parte, se non esistesse la molteplicità, il sentire assoluto non sarebbe tale, ma sarebbe un sentire, unico e solo monolite. Serie di sentire, dal più semplice al più complesso, sono le individualità. Ma poiché il sentire più complesso comprende il più semplice, nell'individuo inteso come momento di questa serie, cioè noi quali ci sentiamo, nasce l'illusione di provenire da e di tendere a, cioè l'illusione dello scorrere. Ma poiché il sentire più complesso è il sentire assoluto che riassume e comprende in sé ogni sentire fino ai più semplici, quest'illusione sfocia nella realtà di Dio. Noi quali ci sentiamo, quali crediamo di essere fratelli, esistiamo solo nell'illusione, nell'illusione della separatività. In realtà esiste solo Lui, ma poiché Lui è sentire assoluto che comprende e riassume in sé ogni sentire, ciò garantisce che la nostra esistenza non finisce col finire dell'illusione. ripeto, il fatto che il sentire più complesso comprende il più semplice, genera nell'individuo l'illusione di provenire da e di tendere a, ma è lo stesso fatto che realizza l'unità del tutto, unendo come un filo tante perle in collane, sentire elementari corrispondenti a sensitività di piante e di animali, a sentire più complessi corrispondenti a visioni limitate e circoscritte della realtà come sono nell'uomo, e poi a sentire sempre più complessi corrispondenti a visioni sempre più ampie, e poi a comunioni sempre più estese, fin oltre l'ultimo scorrere, l'ultima separazione, l'identificazione in Dio, come il santo non è un selvaggio divenuto, cresciuto, ma il selvaggio ed il santo sono due fasi di una esistenza individuale, di individualità, così noi quali ci sentiamo, quali crediamo di essere, non comprenderemo mai Dio, ma facciamo parte di un'esistenza che in Lui si identifica. Il rapporto che esiste fra noi e la nostra individualità è lo stesso che esiste fra la nostra individualità e Lui. E come il sentire della individualità è il sentire tutti i sentire individuali al di là della successione, così il sentire assoluto è il sentire tutte le individualità al di là della separazione. Ma il vero senso di queste parole traspare se si comprende che in Lui non può esservi distinzione io non io, che in Lui non può da Lui staccarsi o giungere o tornare qualcuno, perché Egli è in realtà eterno ed indiviso essere. Come spiegare più chiaramente ciò, Padre? Questo tuo essere tutti noi che ci conduce a riconoscerci in te. Come dirlo se nel momento che ti chiamo o quando ti penso non chiamo te e non penso a te perché tu non sei quello che riesco a pensare? Le parole non servono perché appartengono ad un mondo che si fonda su ciò che sembra, e tu sei. La nostra mente ci fa credere un io separato, e tu sei un tutto uno assoluto. Il nostro sentimento ci assoggetta all'illusione del trascorrere, e tu sei la realtà che non conosce sequenza. Come avvicinarci a questa realtà se non abbiamo il coraggio di rinunciare a credere che l'io sopravvive? Noi quali ci sentiamo non siamo immortali. La nostra consapevolezza finisce per lasciar posto ad un'altra, più grande consapevolezza,
fino a che sentiamo che tu solo esisti, che tu solo sei la realtà. Ma neppure questa è l'ultimo sentire, è l'ultimo dell'illusione, oltre è l'eterna realtà del tuo essere, di fronte alla quale solo il silenzio è giusta voce. Pace a voi. Sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Un saluto ed una benedizione a tutti voi. Chiudo questo nostro incontro ricordandovi che, come ha detto il Kempis, mi si terrà a disposizione per parlare assieme a voi delle differenze sul pensiero degli antichi filosofi di cui vi ho detto con ciò di cui da tempo vi parliamo. Vi abbraccio e benedico tutti. Troveremo ancora tra 4 settimane.